3 minuti dopo le 20, buonasera, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. Benvenuti all'orizzonte delle 20. Allora, questa sera parliamo di questo, penso che ormai tutti quanti voi lo abbiate già visto. Inquietante, vero? È il video generato con l'intelligenza artificiale che ritrae quella che è stata definita Trump Gaza. Una moderna striscia di Gaza ricostruita dalle macerie, fatta di grattacieli, spiagge, danzatrici del ventre. Nella clip poi si mostrano diverse scene, tra cui un'enorme statua di Donald Trump dorata, Elon Musk che distribuisce piogge di banconote, Trump e Netanyahu che sorseggiano un drink a bordo piscina. Un video a tratti imbarazzante, lo si può dire, di certo è una provocazione per i morti di Gaza, ma non è soltanto questo. Si limiterebbe al trash se non fosse per un dettaglio che non è per niente marginale. La clip è stata condivisa sui suoi profili social dallo stesso presidente degli Stati Uniti. Un dettaglio che cambia tutto e che svela anche una precisa strategia comunicativa che raccontiamo ormai da giorni. Una strategia che può essere definita in tanti modi, c'è chi la chiama ipnocrazia e tra poco lo vedremo, ma che in definitiva poi ha soltanto uno scopo. Quello di stordire, confondere, abbattere con la sua violenza il confine tra reale e finzione, tra realtà e simulazione, per costruire forse, chissà, diciamocelo, un mondo in cui la verità non è poi più di tanto rilevante. E noi ne parliamo questa sera all'orizzonte delle 20, ma non solo, perché poi in questi giorni molte cose stanno accadendo in Palestina di cui vale la pena occuparci e forse sono anche oscurate da fatti, da operazioni comunicative come questa di questo video di Donald Trump. Allora saluto il primo ospite in linea con noi, Andrea Colamedici, filosofo, professore universitario, direttore di vari festival di filosofia e fondatore di Tlon. Benvenuto Colamedici.
Grazie, buonasera.
A Tlon, per chi non lo conoscesse, è un progetto culturale fondato da lei, Colamedici, con Maura Gancitano, che fa tante cose, si occupa di festival ed eventi, fa attività di divulgazione culturale anche online e poi soprattutto è anche una casa editrice. Io vi consiglio di andare a visitarlo, spulciatevelo perché ci sono sempre vari spunti interessanti, come questo è lo spunto che ha a che fare proprio con il video di Trump, un video che rientra perfettamente nella strategia comunicativa che chiamavo poco fa ipnocrazia, che è un termine coniato da un filosofo di Hong Kong che si chiama John Wei Shun. Professore, lei ha tradotto il libro di questo filosofo. Che cos'è l'ipnocrazia e ci siamo perfettamente dentro?
Siamo perfettamente dentro l'ipnocrazia. È un concetto molto puntuale di Shun che racconta un mondo, il nostro, in cui ci sono dei profeti, che sono Trump e Musk nello specifico, che non cercano la verità ma lo stupore. L'ipnocrazia è quel momento storico che stiamo attraversando all'interno del quale il controllo sulle masse non viene esercitato reprimendo la verità ma moltiplicando all'infinito le narrative fino a rendere impossibile qualsiasi orientamento. Quindi è una ipnosi di massa, quella che definisce Shun transalgoritmica di massa, in cui è impossibile distinguere tra realtà e simulazione ed è impossibile anche fare un fact-checking, perché ci si ritrova a rincorrere come pazzi la verità e ci ritrova a rincorrere come pazzi anche i grandi sfondoni, le grandi follie, le grandi castronerie che vengono spalate costantemente. La teoria di Bannon, il grande ideologo che sta dietro Trump, è proprio questa, cioè quella di creare un'inondazione informativa. La sua strategia è flood zone with shit, cioè riempire costantemente l'agone pubblico con delle corbellerie che mettano le persone nella condizione di, da una parte, indignarsi, dall'altra sconvolgersi e nel frattempo operare politiche evidentemente sprezzanti di qualunque etica, impedendo a qualsiasi avversario di orientarsi. È un momento in cui la verità ha smesso di esistere, esistono soltanto posizioni diverse, esistono non più delle bolle di momentanea lucidità, non sono dei momentary lapse of reason. Noi abitiamo delle reality bubble, non più delle filter bubble, delle vere e proprie bolle di realtà.
Sì, professore, faceva bene anche a citare Bannon perché lo raccontiamo da tempo con la sua strategia di inondare di merda qualsiasi cosa per stordire, destabilizzare. Però poi quello che abbiamo visto con Donald Trump, professore, soprattutto in queste ultime settimane, è che Trump, a differenza forse di Bannon, non si limita agli annunci per confondere. Poi, dietro la sua strategia comunicativa c'è sempre una decisione, lui decide le cose che dice effettivamente le fa, anche violando le regole. E sono anche belle grosse, insomma.
Eh sì, nel nostro piccolo noi l'abbiamo visto con il ministro Giuli, che è stato preso da un super cazzolaro dalla maggior parte delle persone, uno che non faceva altro che sparare delle sentenze in linguaggi forbiti e in realtà non aveva nulla da dire. E questo è stato estremamente irresponsabile da parte dei media italiani perché hanno fondamentalmente sottovalutato la portata di ciò che stava dicendo e il pericolo anche che rappresentava e che rappresenta tuttora Giuli. Allo stesso modo, su una chiave internazionale, ciò che sta facendo Trump non si limita semplicemente a scuotere, ma è una strategia comunicativa, politica, estremamente efficace, estremamente funzionale, che per esempio inizia dapprima con il tentativo di scuotere attraverso il video che inneggia la deportazione, ma poi prosegue direttamente con la deportazione. Quindi è la creazione di shock che spostano a tutti gli effetti la finestra di Overton, che spostano ciò che noi abbiamo sempre considerato, diciamo così, assurdo e lo portano all'interno del concepibile, del pensabile, dell'accettabile. Stesso discorso del saluto romano di Elon Musk, stesso discorso del saluto romano di Bannon, stesso discorso del Trump Gaza. È tutto un enorme movimento di normalizzazione dell'assurdo e di trasformazione di ciò che abbiamo sempre reputato disgustoso, ignominioso, che debba stare al di fuori dell'arco costituzionale e in un certo senso anche al di fuori non tanto del pensabile quanto del dicibile nell'agone pubblico, beh, è diventato tutto quanto invece realizzabile. È quello che raccontava Nietzsche, il tempo degli ultimi uomini, quando crollano tutti i valori, quando spariscono le risposte ai perché, quando non abbiamo più nessuna strategie, non abbiamo traccia di significato a ciò che facciamo. Alla fine è, se siamo peggiori degli altri, sguazzare in questa assenza, di valori e godere del fatto che è impossibile orientarsi. E quello che accade è che pensatori, come Bannon, ma non solo, c'è un libro molto bello che si chiama La Stella Nera di Gary Lachman, che tra l'altro era il bassista dei Blondie, ma che poi ha riscoperto un filone giornalistico estremamente interessante, che racconta quanto tutto il substrato teorico di Chaos Magic di Donald Trump non faccia altro che creare le condizioni per applicare poi delle strategie neoliberiste devastanti, molto chiare, molto evidenti, che attualmente ci sembrano assurde perché vediamo un tizio con i capelli arancioni che spara fesserie, ma che in realtà ha un piano molto chiaro di smantellamento radicale di tutto ciò che abbiamo costruito disperatamente nel corso dei secoli, la promessa assurda della democrazia che evidentemente è fallimentare di natura, ma è quel fallimento che ci rappresenta così bene che stiamo smontando, stiamo vedendo smontare pezzo pezzo. L'ultimo è stata la nomina di un podcaster come numero due dell'FBI. Sono tutte mosse estremamente concrete ed estremamente pericolose e non riusciamo a starci dietro.
Sì, lo shock che non si limita dunque alle parole, poi dietro ci sono degli atti concreti e precisi e i tabù sono completamente eliminati, adesso anche realizzabili. Professore, allora come si resiste a questa ipnocrazia? O ancora meglio, come si scardina poi questa logica? Già il fatto che noi oggi ne stiamo parlando e parliamo di quel video di Gaza, forse significa che siamo caduti già in questa trappola nella rete in cui vogliono farci cadere.
Non possiamo non parlarne d'altra parte. Come si fa? Come si fa a ignorare un video in cui ad un certo punto Elon Musk lancia delle banconote su dei bambini palestinesi che gioiscono per l'arrivo del dollaro sulle loro coste? O due genocidi insieme sdraiati sulle rive che hanno macchiato di migliaia e migliaia di morti, stanno sdraiati a prendere il sole con le bevande. Di fronte a questo non possiamo tacere, ma d'altra parte sappiamo che parlare significa dare linfa ad un sistema che si nutre della nostra indignazione. Quello che possiamo fare concretamente non è poco, però. Da una parte possiamo capire che cosa sta succedendo, e questo è il primo passo ed è essenziale, cioè renderci conto che non c'è più una sola realtà. Abitiamo bolle di realtà diverse e questo non è solo un modo di dire, non è soltanto una postura del pensiero, è un dato di fatto. E cioè, noi, quando parliamo con un complottista, quando parliamo con un sosseguace di QAnon, quando parliamo con un trumpiano, quando parliamo, nel nostro specifico, con alcuni sostenitori di alcuni politici nostrani, noi stiamo parlando con persone che vedono un altro mondo, che hanno di fronte a sé un altro paradigma, un'altra atmosfera cognitiva totalmente diversa dalla nostra, per cui qualunque forma di spiegazione non funziona. E quindi, come insegnano i Wuming a questo proposito, andar lì a bucare il palloncino, cioè a spiegare che quella roba è assurda, è sbagliata, che la Terra non è piatta, e via dicendo, non ha molto senso, non ha più senso, perché stiamo cercando di spiegare l'aderenza ad una verità che non è più percepita come tale. Esiste la mia realtà, esiste la mia verità. Punto. Tu non puoi far nulla per accedervi. Questo è un punto di partenza. È il punto di partenza ineludibile, dolorosissimo, perché significa che non riusciremo più a fare una ricerca della verità condivisa, ma intanto è un punto di partenza capire che stiamo abitando un mondo in cui la realtà è diversa e, contestualmente, altrettanto doloroso, ciascuno di noi riceve una serie di informazioni costanti attraverso i feed dei social, che sono estremamente personalizzate e che giocano sulla produzione di quella realtà. Le filter bubble, le echo chamber ci rendono non soltanto sempre più stupidi, ma anche sempre più proni nei confronti di un potere che conferma la nostra sintassi, la nostra identità. Però in più noi possiamo fare varie cose. La prima è accorgerci che siamo totalmente sprovvisti in quanto progressisti, per dirla un po' in larghi termini, di illusioni. Ma noi abbiamo bisogno di illusioni per vivere. Leopardi lo racconta benissimo nello Zibaldone, cita anche Longino, Longino che si domanda: ma com'è che sono tutti così mediocri intorno a me? Sarà che sono avari, sarà che sono lussuriosi? Leopardi lo corregge, gli dice: ma no, è che ci mancano, che vi mancano e ci mancano anche a noi, vostri posteri, le illusioni. Non abbiamo più ideologie, non abbiamo più strutture di pensiero, non abbiamo più religioni, non crediamo più in niente. E questo iperrazionalismo ci ha reso estremamente accidiosi, ci ha reso poveri di spirito. Non riusciamo ad anelare nessuna gloria, non riusciamo a fare niente di grandioso perché non abbiamo più sogni. E noi abbiamo bisogno di sogni e di illusioni per vivere, quindi abbiamo bisogno di riprendere le ideologie, per quanto sia stata creata dal neoliberismo, che è un'ideologia, un'idea per la quale le ideologie sono tutte sbagliate, non hanno senso, che è stato funzionale, diciamo così, a rendere imperativo il neoliberismo come unica ideologia. Abbiamo un bisogno vitale di recuperare quella disposizione alla sovversione. D'altra parte, quello che possiamo fare è anche utilizzare i social network in maniera diversa, in maniera molto più consapevole, non lasciare che la nostra scia indichi costantemente ciò che siamo, ma anche depistare e depistarci, cercare di attraversare questi spazi non soltanto come fruitori passivi, ma anche come persone che cercano di confondere per quanto possibile l'algoritmo e di attraversare quegli spazi consapevoli che si tratta di architetture che ci condizionano costantemente e pensare di esserne al di sopra significa essere veramente molto, molto poco informati e anche molto stupidi. D'altra parte, l'ultimo consiglio che dà
Sì.
Shun a questo riguardo è: cercate di creare delle micro comunità il più possibile forti, il più possibile isolate dai social, che siano in grado di operare nel contemporaneo e nel quotidiano, nel vostro quartiere, nella vostra palazzina, perché è solo da lì che si può ripartire.
Grazie professore, ci proviamo. Poi mi fa piacere sentire che ha parlato anche dell'importanza dei sogni. Ci eravamo concentrati anche noi in un'altra trasmissione, sempre su queste frequenze, proprio su quel concetto. Grazie per essere stato con noi, davvero.
A voi, buona serata.
Era Andrea Colamedici, filosofo e fondatore di Tlon. Vi invito ovviamente a visitare il sito tlon.it. E questo insomma è quello che sta dietro a Elon Musk e a Donald Trump. Ma intanto, mentre fatichiamo, allora, come diceva il professore, a stare dietro a questi continui slogan, dichiarazioni sempre più violenti, sempre più roboanti, rischiamo poi di perderci quello che accade realmente, ad esempio in Cisgiordania, dove da alcuni giorni, dal weekend, l'esercito israeliano ha esteso le sue operazioni sgomberando 3 campi profughi ed evacuando 40.000 persone. Saluto Daniel Levi del laboratorio ebraico antirazzista, che è in linea con noi. Benvenuto Levi.
Buonasera, grazie mille per l'invito.
Laboratorio ebraico antirazzista che, insieme a Mai Indifferenti, Voci Ebraiche per la Pace, ha sottoscritto un appello pubblicato oggi su alcuni quotidiani. 200 personalità del mondo ebraico italiano che dicono no a quanto sta accadendo in Medio Oriente, in Palestina, a Gaza, in Cisgiordania, ancor di più adesso dopo la tregua a Gaza. Un no alla pulizia etnica è quello che rischia di accadere.
Sì, esatto, sostanzialmente noi, prendendo un po' spunto da quello che è stato fatto come iniziativa portata avanti negli Stati Uniti da ebrei ed ebrei statunitensi, con anche rabbini e rabbinesse statunitense, abbiamo deciso che, un po' dal basso parlandoci, che fosse opportuno cercare di creare un fronte comune che si opponesse in maniera netta appunto alla pulizia etnica, ai piani di pulizia etnica proposti da Trump, ma anche da esponenti del governo Netanyahu, del governo israeliano e non solo.
È un appello che è stato pubblicato appunto su vari quotidiani, Repubblica e Manifesto, se non sbaglio, oggi, e insomma che prende ancora più forza soprattutto dopo questo video di cui abbiamo parlato, il video di Trump Gaza, così è stato definito, della Riviera Gaza secondo il modello, la versione di Donald Trump, condiviso sui profili social dello stesso presidente americano. Come lo interpretate, al di là poi della provocazione, perché quella è una provocazione, ma c'è qualcosa di più anche?
Ma appunto, al di là del video postato da Trump, che è una pura casualità che siano usciti lo stesso giorno, l'aria che tira intorno alle dichiarazioni e alle azioni è quella lì, per cui il nostro appello in questi termini non è una cosa che esce dal nulla e non è una cosa che esce da uno o due episodi, è un appello che esce costruito nel tempo.
E questo insomma è soltanto l'ultimo capitolo di questa vicenda, di questa escalation sempre più presente. Tra poco più di un'ora, Daniel Levi, ci sarà la restituzione senza cerimonia pubblica da parte di Hamas dei corpi di 4 ostaggi uccisi durante la guerra e il rilascio poi contemporaneo di circa 600 detenuti palestinesi, che era stato bloccato poi nel weekend da Netanyahu a causa delle cerimonie appunto pubbliche gestite da Hamas che abbiamo visto in questi giorni. Oggi poi in Israele è stato anche un momento di grande commozione per i funerali della famiglia Bibas, che è diventata simbolo del 7 ottobre. È una domanda di certo non semplice questa, ma quale sentimento prevale in questa fase così caotica, anche a causa di Donald Trump, nella popolazione israeliana, o almeno in quella parte di popolazione che non vuole cedere all'odio e agli estremisti?
Ma di sicuro il primo sentimento, o perlomeno io posso parlare per me, non è che posso mettere altre parole in bocca ad altre persone, di sicuro c'è un forte sentimento di lutto e tristezza per la famiglia, per i morti della famiglia Bibas e per tutti i morti che sta provocando questa guerra. E quindi anche il fatto che oggi sia uscito l'appello in concomitanza con il funerale è anche questa una casualità, nel senso che comunque non è che si sceglie il giorno esatto in cui esca un appello sul giornale, ma detto questo, non penso che nel mese scorso e in generale nei 2 anni passati non è che ci fosse un momento o non opportuno o opportuno per l'uscita di questo appello, ecco.
Grazie mille Daniel Levi per essere stato con noi, grazie mille anche
grazie a
te.
Grazie a voi.
Alla prossima.
Buona serata.
Questo era Daniel Levy, tra i firmatari appunto di questo appello che trovate oggi diffuso da alcuni media. Daniel Levy del laboratorio ebraico antirazzista. A proposito poi della situazione reale in Cisgiordania, non quella generata dall'intelligenza artificiale, noi abbiamo sentito Emanuele Preti, che è responsabile umanitario di ActionAid, lo ha intervistato Luisa Nannipieri. Allora vi lasciamo con le sue parole per capire effettivamente sul campo che cosa sta cambiando lì nella West Bank.
Stiamo osservando con grande preoccupazione un'escalation del conflitto in Cisgiordania. Non a caso esploso dopo la dichiarazione di cessate il fuoco a Gaza, in cui sostanzialmente l'esercito israeliano ha preso di mira gran parte dei territori in Cisgiordania. Ovviamente questo non è un elemento nuovo, nel senso che Israele porta avanti l'attività di colonizzazione della Cisgiordania da anni, ma abbiamo visto come ci sia stato proprio un cambio di passo, in particolare con l'operazione Muro di Ferro lanciata il 21 gennaio di quest'anno, tramite la quale sostanzialmente la città di Jenin è stata messa sotto assedio dai carri armati israeliani. Questo è un evento che non capitava dal 2002, dai tempi della seconda intifada, e denota quindi la gravità della situazione. Abbiamo visto come i campi di rifugiati palestinesi nel nord della Cisgiordania siano stati sostanzialmente svuotati dall'esercito israeliano. Si parla di circa 40.000 persone che sono state sfollate dai campi, in particolare i campi di Jenin, Tulkarem e Nurshem. Stiamo osservando con grande preoccupazione una sempre maggiore limitazione dei diritti della popolazione palestinese, a partire dalla possibilità di muoversi liberamente, questo a causa dei nuovi checkpoint e blocchi che sono stati creati da Israele, con una serie di conseguenze sulla situazione umanitaria stessa dei territori, che già comunque erano in grave difficoltà. L'impossibilità di muoversi vuol dire anche impossibilità di accedere alle risorse naturali, tra cui l'accesso all'acqua. Si parla di impossibilità per più di 800.000 studenti in West Bank di accedere all'educazione, alle scuole, questo proprio perché non è possibile per loro muoversi. Si parla di, soprattutto nel governatorato invece di Tubas e di Betlemme, si parla di sfollamenti di popolazione di pastori, allevatori, che si ritrovano quindi senza la loro fonte primaria di sussistenza, oltre al fatto che abbiamo visto come molte delle colonie in Cisgiordania, molti coloni abbiano dato vita a una nuova fase di attacchi nei confronti delle popolazioni palestinesi in area C, in particolare attaccando appunto i vari principali mezzi di sussistenza come i campi di olivi. Guardando un po' i dati che vengono diffusi dalle Nazioni Unite, solo nel mese di gennaio si parla di 131 attacchi da parte di coloni israeliani, di 57 palestinesi uccisi e di più di 400 feriti. Come dire, la sensazione è che tutto questo stia succedendo un po' nel silenzio e nell'indifferenza della comunità internazionale, che in questa fase sembra molto più interessata agli sviluppi relativi al conflitto tra Russia e Ucraina e alle mosse degli Stati Uniti, stessi Stati Uniti che in qualche modo stanno legittimando le azioni di Israele, di Netanyahu, e anche recentemente il presidente Trump ha pubblicato sui social un video creato con l'intelligenza artificiale, nel quale sostanzialmente mostra una Gaza che diventa un resort per ricchi. Questo ci preoccupa parecchio, perché riteniamo che in questa fase nessuno sia davvero interessato a fermare l'escalation, e vediamo fortemente a rischio la stessa esistenza della popolazione palestinese.
In questo momento si può parlare, e perché si può parlare, di una situazione veramente inedita nei territori occupati in Cisgiordania?
Allora, io personalmente non la definirei inedita, nel senso che anche avendo vissuto nei territori, queste attività di colonizzazione e di furto delle terre va avanti da anni, chiaramente in maniera molto più nascosta. La cosa nuova è, cioè l'evento nuovo è che in questo momento Israele sta sostanzialmente agendo in maniera molto visibile e nella totale assenza di una risposta da parte della comunità internazionale. Il piano è chiaramente più ampio perché le stesse a Israele continua a portare avanti attività nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco, continuano a esserci attacchi da parte dell'aviazione israeliana, così come nel sud della Siria, dove Israele ha recentemente dichiarato di non voler ritirarsi proprio per evitare che il sud della Siria diventasse come il sud del Libano. L'impressione è che ci sia un piano molto più ampio di estensione del territorio israeliano. In particolare, non vediamo da nessuna parte una risposta a quello che sta succedendo in Cisgiordania, perché nessuno in questo momento è in grado di fermare l'avanzata di Israele e tutte le attività, le azioni che Israele sta mettendo in campo per sostanzialmente entrare in possesso dei territori.
E questo era Emanuele Preti, responsabile umanitario di ActionAid in Cisgiordania. Invece, visto che nei messaggi al 331-7214013 mi state scrivendo in molti, me lo state in molti chiedendo, il professore che abbiamo ospitato all'inizio di questa puntata era Andrea Colamedici, filosofo fondatore di TLON, TLON progetto culturale che ha fondato Colamedici insieme a Maura Gancitano, che si occupa di festival ed eventi culturali, fa attività di divulgazione online ed è anche una casa editrice, pubblica diversi libri, li traduce, c'è un sito che potete andare a visitare, è www.tlon.it. Questo per rispondere a chi nei messaggi ce lo stava chiedendo, Andrea Colamedici. Grazie allora a tutti quanti per essere stati con noi in questa puntata dell'Orizzonte delle 20, torniamo domani come sempre al solito orario. Grazie e un saluto da Mattia Guastafiarro. Ciao!